www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Esaminando meglio le due carte cinquecentesche, si possono constatare le differenze fra le barche, varie barche usate dai pescatori. Le più piccole sono in genere a due remi con un solo uomo, mentre le più grandi, chiamate da rialone, derivando dal nome dal tipo di rete usata, sono occupate da tre o quattro pescatori, uno dei quali agisce con un solo remo o pertica. Ancora oggi i pescatori professionisti che lavorano sul lago di Varese usano barche simili a queste, ma le dimensioni ridotte, munite di scalmi alti sui bordi. Nei secoli successivi furono introdotti altri tipi di imbarcazione, anche per il trasporto dei passeggeri da una sponda all'altra. A questo scopo furono fabbricate barche da traghetto, in rovere o lacere, o larice, a quattro remi, con una struttura semilunare superiore detta rescionada, coperta da una tenda per ripararsi dal sole. Più tardi, nell'Ottocento, si costruirono pure piccole barche per la caccia di volatili acquatici, che come vedremo sono sempre stati assai numerosi sul lago di Varese. Si noterà che nessun tipo di imbarcazione prevedeva l'uso della vela, cioè dovuto all'assenza di venti periodici o regolari, che se talvolta la superficie del lago è increspata o addirittura agitata da improvvise burrasche, che possono procurare seri guai ai naviganti, come è dimostrato da alcuni tragici naufragi avvenuti in tempi passati. Da est a sud possono spirare due venti innocui che spesso preannunciano la pioggia. Il primo è la bergamasca, il secondo l'inverna o inferna, come rivedremo sul verbano. A nord-ovest arriva talvolta il mergozzo, che prende il nome dal laghetto che si trova all'imbocco della Val d'Ossola sul Lago Maggiore. I venti più pericolosi arrivano invece da nord. Uno è chiamato Madonna del Monte, perché scende direttamente dalle pendici del Campo dei Fiori e del Sacro Monte, mentre il secondo, il più infido, è il diretto o settentrione, che può sollevare onde di discreta misura e che diventa decisamente pericoloso solo se si scontra con altri venti di direzione opposta. I barcaioli della Schiranna tutt'oggi consigliano ai rematori, colti da improvvise bufere, di riparare lungo la sponda nord-orientale, sotto il massiccio del Campo dei Fiori. Si ha comunque notizia di naufragi avvenuti nel secolo scorso anche a pochi metri dalla riva. Si trattava spesso di mercanti che tornavano il lunedì sera dal mercato di Varese, partendo dalla Schiranna e diretti verso Bodio o Calzago. Aggiungeremo solo, ma forse è una pura malignità, che per i contadini e i pescatori l'appuntamento fisso del lunedì a Varese era anche occasione di solenni bevute a base di grappa. Negli ultimi decenni il lago divenne pericoloso solo per inesperti nuotatori, tanto che ogni anno in estate si registrava almeno un annegato. Ma il problema è stato quasi del tutto risolto dal forte inquinamento delle acque, con conseguenti divieti di balneazione, anche se spesso disattesi da imprudenti, specie sulla spiaggia di Gavirate. E a titolo di pura curiosità diremo che su una delle due carte itinerarie del Cinquecento, di cui si è parlato in precedenza, è possibile vedere sulla ripa della Schiranna una figura forse umana, ma sempre sdraiata sulla spiaggia a godersi il sole. Ma tutto ciò è probabilmente frutto della nostra immaginazione, perché a quei tempi, ancor più di oggi, i rivieraschi erano completamente assorbiti dalle loro attività lavorative, la pesca innanzitutto, e poi l'artigianato e l'agricoltura. Varese vantava una lunga tradizione di autonomia, più amministrativa che politica, tanto che nel 1538 l'imperatore Carlo V aveva solennemente sancito il suo diritto di non essere infeudata. Questo diritto fu gelosamente indifeso dai varesini sia nei confronti di Filippo II, duca di Milano, sia nei secoli successivi. Tuttavia, anche quelli non erano tempi di certezza del diritto. Un chiaro esempio ci è dato dalla lunghissima e intricata vicenda riguardante la proprietà e i diritti di pesca dei laghi di Varese, come Abbio, Monate, Biandrono, poi il laghetto della Bozza sul Lago Maggiore. A gettar luce su quei lontani avvenimenti fu per primo l'ingegner architetto Giuseppe Quaglia, che con una paziente e dettagliata ricerca dell'argomento aprì il suo libro Laghi e torbiere nel circondario di Varese, 1884, ricchissima fonte di conoscenze storiche e di aneddoti su tutti i laghi e le zone umide della provincia di Varese. Ma la storia del lago non finisce qui perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.